Eccoci qui a Voi che sapete, Giovanni Conti, buongiorno, ben ritrovato.
Buon pomeriggio a te e a tutti i nostri ascoltatori.
Allora, oggi vi parliamo dal tribunale.
In
un'aula di tribunale, almeno virtualmente, perché parliamo di controversie legali legate in particolare alle star. Infatti è notizia di alcuni giorni or sono che Sting, il celeberrimo Sting, ex frontman, autore principale del celeberrimo gruppo Police, sarebbe stato citato in giudizio per danni dagli altri membri della storica band, chiaramente Andy Summers e Stewart Copeland, ma di casi di controversie sulla spartizione dei diritti d'autore, in alcune case chiaramente sono cifre davvero cospicue, non è certo cosa nuova. Per esempio, ne ricordo uno, la causa che Claire Torrey intentò contro i Pink Floyd per la sua splendida improvvisazione su The Great Gig in the Sky, che forse tutti ricorderete. Non gli fu riconosciuto nulla, lei intentò una causa e non è dato a sapere quanti soldi è riuscita a spillare ai Pink Floyd, perché sembra che la causa l'abbia vinta lei.
Eh sì, insomma, i soldi non portano mai, come dire, concordia. In ogni caso, un punto interessante sul quale volemo discutere con i nostri ospiti è cercare di capire che cosa caratterizzi in modo univoco una canzone, perché nel caso di plagio c'è un orientamento tradizionalista, e correggimi tu Claudio se sbaglio, che privilegia in modo quasi esclusivo la melodia.
La melodia, certo.
E uno anche di orientamento innovatore, che considera invece tutti gli aspetti, l'armonia, la struttura, il ritmo e il sound, tendendo così a cancellare quella che possiamo definire la distinzione tra composizione e arrangiamento.
Naturalmente, prima di presentare i nostri ospiti, io, Giovanni, ti ho preparato un piccolo giochino, un tranello, e giuro per i nostri ascoltatori che non c'è niente di preparato prima. Ti faccio ascoltare un brano.
Nelle mie notti più solitarie tu la mia mente fai prigioniera, ma forse ardita è la salita, son tanti gli anni che ci dividono.
Non è facile, no? Riconoscere...
O fin troppo facile.
Secondo me è fin troppo facile, perché io conosco veramente molto bene il tema accusato appunto di plagio. Esatto. È proprio questo. Adesso ti faccio ascoltare un'altra cosa. Insomma, è veramente uguale il tema.
Meraviglia, però.
Belli tutte e due, devo dire. Il tema del postino, naturalmente, di Luis Bacalov, che ha ricevuto appunto una citazione per un ipotetico plagio. Beh, l'inizio è veramente identico. Dobbiamo assolutamente discutere perché di questa cosa, perché veramente l'argomento è ghiotto. Lo facciamo insieme a una voce notissima al pubblico di Rete 2, musicologo, musicista, uno dei massimi esperti mondiali di popular music. Si tratta di Franco Fabri. Buongiorno Franco, ben ritrovato.
Buongiorno Claudio e Giovanni, buongiorno a tutti.
E poi, se di esperti si deve parlare, ne abbiamo uno di diritto d'autore ed è anche membro del consiglio di direzione della Società Italiana Autori ed Editori. Ben trovato Claudio Carboni.
Buon pomeriggio e grazie per essere ancora il vostro ospite.
Ma grazie a te, sei proprio tu ad avermi fatto scoprire questa similitudine e anche questa causa intentata verso Luis Bacalov, no? Quindi raccontaci qualcosa di più.
Allora, causa intentata è andata anche a buon fine, perché un po' di anni dopo l'Oscar, perché questa colonna sonora ha vinto l'Oscar,
sì, certo.
Cosa non semplice, e i legali di Sergio Endrigo fecero causa a Bacalo e furono nominati ovviamente degli esperti, perché è anche importante capire che non può essere la società dei diritti d'autore a decidere chi ha ragione, perché la società si limita a dire io ti tutelo il brano e tu mi stai dicendo che l'hai scritto te, quindi io non posso mettere in dubbio la tua parola, però ti prendi anche la responsabilità di quello che stai dicendo. Quindi quando succede un caso di plagio il tribunale nomina degli esperti, nomina degli esperti che normalmente sono dei musicisti, dei produttori, insomma normalmente dei grandi professionisti. E qua c'è stato veramente una grande diatriba che è andata avanti per molti anni, perché effettivamente il brano nell'inizio è uguale almeno, certo, la melodia è uguale, e poi c'è un antefatto che Bacalo aveva collaborato proprio nel periodo in cui venne scritto questo brano, perché è un brano del 74, con Sergio Endrigo. E Endrigo aveva detto che questo brano gli aveva fatto sentire proprio perché ci volevano lavorare. Insomma, c'è un lieto fine in tutto questo, perché alla fine Bacalo ha deciso, senza terminare la causa, ha deciso di includere come compositori anche del tema del postino Sergio Endrigo, poi ora faccio fatica a ricordare gli altri, ma forse mi ero preso un appunto.
C'era forse Renato Sellani, può essere?
C'era Riccardo Del Turco, Sergio Endrigo e Riccardo Del Turco, e Paolo Margheri, che era il paroliere. Quindi alla fine hanno deciso di firmare tutti insieme il brano, poi si saranno probabilmente messi d'accordo anche con degli accordi economici che non ci è dato sapere, perché come sempre quando un brano fa un successo così importante dietro ci saranno anche dei proventi sia di diritto d'autore che di royalties, perché qui si parla anche di vendite, per cui hanno trovato nel 2000, mi sembra, comunque tanti anni dopo, cioè un contenzioso che è stato parecchio lungo, e Bacalo a un certo punto ha detto va bene, mettiamoci d'accordo e lo firmiamo insieme il brano, quindi probabilmente ha riconosciuto che qualcosa aveva preso dall'altra melodia.
Già, è interessante sapere il ruolo dell'esperto quando valuta un caso di plagio. Franco Fabri, tu se non sbaglio sei stato, no, proprio un esperto nel valutare casi di questo tipo.
Sì, lo sono tuttora, ogni tanto mi chiamano per essere il perito di parte o d'ufficio di cause di questo tipo, per cui ho dovuto studiare anche il caso Bacalo-Fendrigo, che ha una lunga storia, come raccontava Carboni.
Certo, e quindi tu in che modo avresti valutato plagio o non plagio in questi casi? Perché la linea melodica è identica, il resto è identica per le primissime battute, no? Poi sì, a un certo punto cambia. Quindi con quale criterio si dice plagio o non plagio?
Non c'è purtroppo un criterio univoco, diciamo c'è un'opinione diffusa e non vera, che ci sia un certo numero di note o di battute che devono essere uguali perché possa scattare poi una sentenza di plagio, ma non è per niente così, perché quello che la legge dice, la giurisprudenza dice soprattutto, è che un autore si appropria del carattere specifico di un'altra opera, di qualunque tipo, un'opera letteraria, cinematografica, di arti visive e musicale. Capire cos'è quel carattere specifico è ciò che rende estremamente difficile il lavoro di un giudice e dei periti nominati per assisterlo.
Certo, certo. Claudio Carboni, appunto i problemi sono ampissimi, sono diversi, c'è però, come dire, una strada da percorrere, tenendo conto del fatto che, qui l'abbiamo visto, è esattamente la stessa cosa, quello che abbiamo sentito, però c'è anche un margine di possibilità che in tutta onestà il compositore abbia messo mano alla sua creatività, dando vita ad una melodia che è uguale, ma non c'è l'intenzione di copiare.
Allora, questo è veramente difficile da valutare. Come diceva correttamente Franco, ci sono delle opinioni che si come dire, si dice che in realtà va analizzato molto bene, un esperto lo può fare, chi mastica musica tutti i giorni, insomma, ha abbastanza le idee chiare su questo. Può darsi che possa succedere che si scrive la stessa melodia. Io sinceramente ci credo poco. Cioè, almeno l'hai ascoltata. Poi quello che può succedere, e questo succederà con l'intelligenza artificiale, secondo me, in maniera cospicua. Comunque, quello che può succedere all'essere umano, e da quello che fanno anche i musicisti quando studiano, spesso studiano ascoltando altri grandi musicisti. Quindi si imparano tutto un repertorio di altri grandi musicisti, ed è chiaro che una volta che hai lavorato su quei brani, nella tua testa quegli intervalli, quelle frasi, quel modo entra. Fino a che si tratta di parodia, ovvero di un piccolo omaggio che fai a un altro artista, è una cosa tollerata. Quando diventa realmente un plagio è molto più grave. Un plagio lo diventa quando realmente ci si rende conto che c'è tutta una sequenza, c'è tutta una parte cospicua che è esattamente la stessa cosa. Questo è davvero difficile nella musica. Cioè, chi di voi prova a mettere insieme delle note per creare una melodia capisce che sì, poi le note sono quelle, ma le combinazioni sono davvero talmente tante, poi anche il carattere, l'andamento, in questo caso anche l'andamento è molto simile. Cioè, qui mi sento di dire, se fossi stato, non mi hanno chiamato a fare l'esperto, ma insomma io avrei sentito almeno una certa similitudine in questi due brani, questo di sicuro. Poi le regole sono davvero, come diceva giustamente Franco, che è un grande esperto, sono davvero molto labili, è difficile, e oggi, l'avete premesso, anche tante altre cose si possono copiare, che sono proprio le cellule ritmiche, che sono i suoni, che sono il modo di portare una certa cosa, quindi lo spazio è molto ampio. Sicuramente una cosa che posso dire anche con un po' di sorriso è che non succede mai per i brani che non fanno successo.
Questo è interessante. Franco, l'esempio che abbiamo seguito, cioè Endrigo e Bakalov, è possibile, hanno collaborato, escono da un ambiente vicino. Poi ci sono dei casi che ci sembrano veramente impossibili, che capitano come dei marziani che piombano sulla Terra e che fanno anche sorridere all'inizio, ma poi si rivelano tutt'altro. La famosa avvertenza tra Albano e Michael Jackson. Non ti fa sorridere?
Sì, beh, è un caso di scuola che è andato fra l'altro avanti per diversi gradi di giudizio e che poi non si è risolto definitivamente, perché alla fine, come nel caso degli eredi di Endrigo con Bakalov, avevano pensato di arrivare ad un accordo, dovevano organizzare un grande concerto per beneficenza insieme, Albano e Michael Jackson, ma poi Michael Jackson è morto, quindi non si è arrivati davvero a una soluzione. Però anche lì c'erano veramente delle strane somiglianze. Va detto una cosa, che l'effettivo contatto di colui che commette il plagio con l'opera che si ritiene sia stata plagiata non ha particolare rilevanza in molti ambienti, non dappertutto è la stessa cosa, e quindi non si sa come queste somiglianze, che sono molto evidenti fra il pezzo di Michael Jackson e il pezzo di Albano e altri autori, siano potute emergere. Però mi ricordo che all'interno di questo dibattito, che ha coinvolto i maggiori compositori, direttori d'orchestra, italiani, musicologi, eccetera, questa vicenda a un certo punto è ruotata attorno al fatto che Albano aveva lavorato a questo pezzo in uno studio di registrazione di Amburgo che era frequentato da dei collaboratori di Michael Jackson. Quindi un possibile contatto c'era. In realtà poi sono stati trovati, con ricerche nemmeno troppo faticose, diversi brani precedenti sia al pezzo di Albano che al pezzo di Michael Jackson, che erano molto simili, o meglio, quei pezzi di Jackson e Albano erano molto simili a pezzi scritti in precedenza, addirittura uno degli anni 30. E questa in genere è la causa per cui un processo di plagio si interrompe, perché se si riesce a dimostrare che esiste un precedente che assomiglia ai brani in questione, in sostanza il brano che si ritiene sia stato plagiato non può rivendicare l'originalità, perché è in pratica copiato da qualcosa che c'era già prima, e quindi la causa si interrompe, cosa che era successa anche nel caso Endrigo Bakalov nel primo grado di giudizio. All'inizio era stata data ragione a Bakalov perché si diceva che esistevano dei pezzi precedenti che assomigliavano sia alla canzone di Endrigo che alla musica di Bakalov per il postino.
Questo, Giovanni, naturalmente non è un plagio di Yesterday, eh? Sarebbe davvero esagerato. Questa in realtà è una versione, un arrangiamento per quartetto e chitarra, qua la chitarra c'era Flavio Cucchi, di Yesterday dei Beatles, operata da Leo Brauer, grande compositore, anche grande chitarrista cubano. Qua siamo davanti invece a un arrangiamento, no? Quindi secondo me è molto interessante per chi ci sta ascoltando, per i nostri ascoltatori, capire questa cosa dell'arrangiamento, cioè un altro compositore che decide di fare una sua versione, in questo caso per esempio di Yesterday. Claudio Carboni, che cosa succede a questo punto dal punto di vista del diritto d'autore?
Ma dal punto di vista del diritto d'autore purtroppo in Italia non succede niente, perché la legge italiana non riconosce l'arrangiamento dei brani, quindi l'arrangiatore viene normalmente pagato dal produttore discografico. E tutto si ferma lì. Poi è chiaro che se tu quell'arrangiamento lo copi, il produttore discografico poi può avvalersi su di te, ma non genera diritto d'autore, è una cosa un po' diversa, cioè è un diritto commerciale, non un diritto d'autore, quello dell'arrangiamento.
Ma questa è una cosa italiana oppure...
Ma guarda, è una cosa... La Francia riconosce qualcosa sull'arrangiamento, ma normalmente l'arrangiamento non è vissuto come diritto d'autore. Anche perché ovviamente io che scrivo un brano che diventa un grande successo, difficilmente con felicità concedo qualcosa a qualcun altro. Ecco, quindi certo. Tutela sempre il papà dell'opera.
Certamente.
E non chi poi fa correzioni. Non so se Franco ha altre informazioni, magari lui che ha una grandissima esperienza... magari ha qualche altra informazione, però normalmente insomma nel diritto d'autore in Italia zero proprio, non è riconosciuto l'arrangiamento.
Ti confermo, negli Stati Uniti però non è così.
Esatto.
Negli Stati Uniti uno non può copiare un arrangiamento, diciamo.
Insomma, quindi la cosa si fa piuttosto complicata. Voglio farvi ascoltare un'altra cosa.
To me, I can feel your heart.
Guarda, questo è un bellissimo pezzo di Phil Collins, Gooey Kind of Love, no? E molti sostengono, beh, ma questo pezzo assomiglia ad un altro.
Dolcemente, stasera non è sera di vedere gente e giochi nella strada che ho chiusi dentro al petto, mi voglio ricordare.
Questo è Ivan Graziani, peraltro ci saranno i suoi 80 anni dalla nascita il prossimo 6 ottobre, quindi ci torneremo. Però anche qua le due melodie sono assolutamente identiche. Niente cause, perché immagino che i nostri Franco Fabbri e Claudio Carboni sappiano tutto. Franco Fabbri?
Ma non sempre casi come questi arrivano in tribunale, per varie ragioni. In alcuni casi avvengono delle transazioni fra autori, editori, case discografiche, per cui non si arriva alla causa. In altri casi si lascia correre, in altri casi è una questione di rapporti di forza, cioè della possibilità di sfidare, ad esempio, grossi poteri nel mondo editoriale. Altre volte si lascia correre. C'è un caso altrettanto sorprendente, come quello che abbiamo ascoltato, come in altri che abbiamo ascoltato, che riguarda una canzone famosissima che è Hotel California.
Ah, certo.
Degli Eagles. Gli Eagles fecero una tournée negli Stati Uniti come gruppo di spalla, perché non erano ancora famosi, dei Jethro Tull, gruppo progressive inglese. I Jethro Tull avevano una canzone che aveva una particolare sequenza di accordi e anche uno sviluppo melodico, che è sostanzialmente lo stesso che poi si trova in Hotel California degli Eagles, ma i Jethro Tull non hanno fatto causa agli Eagles, anche se appunto la somiglianza è veramente sorprendente anche in questo caso. Volevo fare un breve accenno a Yesterday.
Sì, certo, che abbiamo ascoltato prima.
Indietro, perché interessa il nostro argomento per due aspetti. Uno è proprio quello del plagio. Si racconta, anzi l'ha raccontato lo stesso Paul McCartney, che dopo aver composto questa canzone, che in realtà si dice che lui abbia sognato e alla mattina poi sia andato al pianoforte e l'abbia messa giù, diciamo così, non pensava di che la canzone non l'avesse copiata da qualcuno, gli sembrava troppo bella, in un certo senso troppo diversa anche dalle sue altre canzoni, quindi pensava di avere inconsciamente copiato qualche cosa che aveva sentito ma non se ne ricordava, per cui la canzone l'ha tenuta per alcuni mesi, continuando a chiedere ai suoi conoscenti di cui si fidava: ti ricorda qualcosa? Assomiglia a qualcosa? E solo alla fine, dopo parecchio tempo, decise che effettivamente non l'aveva copiata e quindi l'ha depositata come propria. E questa è una cosa. L'altra cosa è che la canzone è notoriamente firmata Lennon-McCartney.
Certo.
Perché esisteva fra loro due un accordo per cui qualunque canzone scrivessero, sia che la scrivessero insieme, sia che ci fosse un contributo di uno a un pezzo dell'altro, sia che la canzone fosse stata in realtà scritta da uno solo di loro, le avrebbero firmate e depositate insieme. Yesterday notoriamente è del solo Paul McCartney, e nel disco dei Beatles in cui c'è questa canzone, Paul McCartney canta accompagnandosi con la chitarra e con l'aggiunta di un quartetto d'archi arrangiato da George Martin, ma nessuno degli altri Beatles suona. Quindi, dopo la morte di John Lennon, la tragica morte di John Lennon, Paul McCartney chiese all'erede di John Lennon, cioè a Yoko Ono, se per questa canzone soltanto si poteva invertire, non voleva togliere il nome di John Lennon, ma perlomeno mettere il suo per primo, che non risultasse scritta da Lennon McCartney, ma magari da McCartney Lennon, ma Yoko Ono rispose di no. E qui siamo appunto, entriamo nella problematica degli accordi che riguardano soprattutto i gruppi musicali, cioè chi contribuisce, chi firma, quale contributo di uno dei componenti del gruppo viene accettato nell'elenco degli autori, eccetera, che è precisamente il caso che riguarda Every Breath You Take dei Police.
Dei Police, certamente, quello da cui siamo partiti. Voglio tornare un attimo indietro, Giovanni, ai brani che ho fatto ascoltare prima, A Groovy Kind of Love di Phil Collins, Agnese, Dolcegnese di Ivan Graziani, che sono assolutamente identici. E qui qualcuno avrebbe potuto fargli causa. Non fosse altro che è morto nel 1832.
Esatto.
Stiamo parlando Claudio Carboni di...
Allora, mi prendi sprovvisto sul nome del compositore, ma è un brano di pubblico dominio, ed era un brano di tradizione, se ricordo bene, inglese proprio, ed era Pachelbel, no? Chi era?
No, era Muzio Clemente, questa era una sonatina
Muzio
di Clemente.
Giusto, è vero, una sonatina di Clemente. Sì, quelle però, lì non puoi fare, non è un plagio in certo. Questo caso, c'è una grande differenza.
Infatti.
Perché è pubblico dominio, quindi quando l'autore è morto da oltre 70 anni, quel brano tu lo puoi utilizzare, lo puoi modificare, poi veramente hai... Diciamo che è morto veramente l'autore a quel punto.
Certamente, questo era quello a cui volevo arrivare, no? Perché appunto le casistiche sono davvero tantissime, e, insomma, ci siamo divertiti a tirarne fuori un po'. Siamo praticamente alla fine della nostra puntata di Voi che sapete.
Peccato,
magari ci torneremo vendendo, analizzando aspetti diversi rispetto a quelli di cui abbiamo parlato oggi. Però, intanto,
pensavo che le sonatine di Clementi, per chi ha studiato le tastiere, sono stati un tormento.
Un tormento, infatti. Probabilmente anche per
non ci siamo resi conto.
E Ivan Graziani. Bene, noi concludiamo qui e salutiamo i nostri esperti, i nostri ospiti. Grazie a Franco Fabbri.
Grazie a voi. Alla prossima.
Alla prossima, Franco, e alla prossima anche a Claudio Carboni. Grazie.
Grazie, ciao, a presto.
Every bond you break.
Radio Televisione Svizzera. Rete 2.